E qual è il modo migliore per pulire il sangue dagli abiti? Semplice, vestirsi di rosso. Con questo consiglio di economia domestica direttamente dal primo film di Deadpool, vi diamo il benvenuto a una nuova puntata in Nerd Point. Sono qui con i miei colleghi nel Nerd Team, quindi Matteo Storti.
Buongiorno a tutti, buongiorno Roberto Pacifico.
E Riccardo Bonaiti.
Buongiorno, buon sabato a tutti.
Se siete fan della cultura pop, siete nel momento giusto, al posto giusto. Quindi state con noi, nuova puntata di Nerd Point. Ne abbiamo anche oggi di cotte e di crude, è vero ragazzi?
Tantissime notizie, abbiamo segnato nella locandina che hai preparato tu Roberto 4 dei numerosi argomenti di oggi, sono arrivati anche tanti trailer che non ci stavano ovviamente nella locandina, e poi ci sono le tante notizie dei board game che porti tu Roby.
Assolutamente, abbiamo delle chicche fantastiche, non vedo l'ora infatti di annunciarmele, siamo qui praticamente con le mani che me le sto fregando.
E quindi vi invitiamo a interagire con noi tramite WhatsApp al 339 8420 154. Vi ricordiamo anche di seguire Radio BlaBla Network su Facebook, Instagram e Twitter. In più potete seguire la pagina ufficiale di Nerd Point sui nostri canali Instagram e Twitter.
Esattamente, seguiteci anche là, poi magari in futuro ci sarà una sorpresa anche su Facebook, ma al momento non possiamo dirvi niente perché non è stato neanche approvato da Facebook questo discorso, però ne approfitto per ricordare che potete poi riascoltare tutti i nostri programmi, tutte le nostre trasmissioni sui principali servizi di podcast. Dal lunedì mattina sarà possibile riascoltare anche questo episodio di sabato 26 giugno 2021, e dico episodio perché è come se fosse un'enorme serie TV il nostro programma. Vero ragazzi?
Che sta rapidamente incedendo verso la puntata 100, quindi lì faremo un grande festeggiamento.
Sì, mancano ancora un po' da quello che ho capito, però ci stiamo arrivando, ci stiamo per arrivare, faremo una bella festa in occasione della numero 100.
Tantissimi supereroi in questa puntata di Nerd Point, come potrebbe essere altrimenti. Ci sarà il solito commento all'episodio di Loki, siamo ormai giunti a metà della stagione, di questa prima stagione. Già si vocifera che, a differenza delle stagioni precedenti a cui abbiamo assistito, mi riferisco a WandaVision e a The Falcon and the Winter Soldier, potrà esserci una seconda stagione di Loki. Parleremo sempre di Marvel perché è uscito il nuovo trailer di Shang-Chi,
il secondo trailer, però io direi di iniziare subito da Loki, no?
Partiamo da Loki perché poi andremo anche sulla DC, insomma c'è tantissimo da dire.
C'è molto da dire, però doveva arrivare un episodio un po' interlocutorio all'interno della serie TV Loki. I primi due erano andati molto avanti con la trama, in questo terzo episodio si è preso una pausa, ne hanno approfittato per approfondire il legame tra le due varianti, era inevitabile che accadesse, è quella parte che nei film non compare mai, no? Quando viene approfondito il legame tra due personaggi che per forza di cose si ritrovano a dover collaborare.
Sì, e di fatto avendo un minutaggio molto più ampio a disposizione va da sé che si decida come scelta, diciamo, di sceneggiatura di esplorare l'interlocuzione, come giustamente accennato tu, tra i personaggi. A me personalmente ha divertito il siparietto e il modo di fare che hanno loro due. Finalmente si è capito l'identità, no? della variante.
Sì, Loki. Si era capito già nella seconda puntata, in realtà c'erano molti dubbi e quei dubbi secondo me non sono stati tutti fugati, sì. Perché lei, se ci avete fatto caso, non ha parlato del suo passato. Loki ha raccontato il suo passato, cosa che noi sapevamo già, ma quello che volevamo sapere non è arrivato, sì. Arriverà prossimamente,
sì.
È stato bello vedere Loki per l'ennesima volta rubare la scena, perché è stato lui a riempire questi 40 minuti di episodio un po' più corto rispetto ai primi due. In tanti non erano contenti del fatto che si fosse tornati a 40 minuti, non so se voi avete preferito questo nuovo formato.
Questo per quanto riguarda la durata, sì, a me va bene le puntate da 40 minuti, anzi le preferisco. Puntata che non mi ha convinto troppo, ve lo dicevo anche l'altro giorno in chat, mi aspettavo qualcosa di più dall'altra variante, ecco.
Sì, considerando che si è trattata di una puntata filler, forse tiriamo un sospiro di sollievo per il fatto che non sia durata 55 minuti.
Magari... Ma comunque è stata divertente.
È stata divertente, poi vabbè, quando Loki si mette a fare il giullare è sempre molto simpatico, ecco, come ha fatto in questa occasione.
Io prima o poi voglio ordinare da bere come fanno su Asgard, vado in un locale, ci provo, voglio vedere cosa succede.
A tuo rischio e pericolo però, mi raccomando. Sì. Mi è molto incuriosito, Ricky, quando hai detto che è prevista una seconda stagione probabilmente di Loki.
E... Dove hai letto questa notizia? Io non la sapevo.
Settimana, io sai, dopo che esce l'episodio di Loki, tra i social e qualche canale di esperto che ritengo abbastanza attendibile, vado un po' a sentire i pareri anche degli altri su questo terzo episodio, sulle puntate in generale, e ho sentito dire che non è ancora stata ufficializzata dall'MCU, ma in effetti ci sarebbe un progetto per portare avanti questa serie TV.
Sì, dovremo vedere anche come andrà a finire, cosa succederà nei prossimi film. Prima di parlare di una seconda stagione, in realtà c'è stato un grosso argomento del quale le persone hanno dibattuto sui social, anzi erano tutti molto contenti del fatto che è stata esplicitata la bisessualità di Loki. Mm-hmm. È piaciuta molto questa cosa ai fan, anche se noi lo possiamo dire prima, già nel primo episodio si vedeva che era bisessuale, c'era scritto nella sua scheda, sì. Era più come easter egg, esatto. Nel primo episodio, in questo terzo episodio invece è stato esplicitato.
C'è da dire, a proposito del fatto che potrebbe esserci una seconda stagione, che io fossi nell'MCU me la terrei buona nel cassetto una seconda stagione di Loki, perché è un bel parafulmine, no? Nel senso che quando tu provi poi a mettere in scena nei film dei salti temporali, poi usi questa serie TV che si basa proprio sui salti temporali come pezza da dire: no, non abbiamo sbagliato, perché adesso guardate in Loki noi facciamo vedere che succede,
sì,
questo e siamo a posto.
A Endgame, no, perché loro avevano creato una realtà alternativa nel 2012 con la fuga di Loki, è intervenuta la TV, l'ha chiusa là e non c'è più problema. Cosa che invece i fan dicevano: ma lì cosa succede? Cosa succede? Ecco, cosa succede? Esatto. Arriva la TV.
Tra l'altro bisognerà anche capire, siamo curiosi di capire chi effettivamente sarà il villain, no, di questa stagione.
Posso dirlo?
Sì, sì.
Secondo me c'è stato un indizio anche in questo terzo episodio, quando vengono definiti fascisti. Il villain è la TVA.
È la stessa organizzazione, dici?
È la stessa organizzazione, potrebbe, sì, esserci questo ribaltamento.
Perché questa nuova variante che si accosta a Loki, io riesco a vederla un po' in chiave più simpatica rispetto che antagonistica, per il tipo di rapporto che stanno instaurando. Però se sono tutti e due con lo stesso carattere, magari faranno di tutto per tradirsi, no, anche un con l'altro. Insomma, Loki questo fa, no?
E vedremo come evolverà quindi Loki nel corso delle prossime puntate. Tra l'altro in questo episodio c'è stata una scena che mi ha fatto molto ridere. Vediamo se la indovinate, scrivete un messaggio
e WhatsApp. Proviamo a indovinare, devo provare anch'io a indovinare. Vi abbiamo parlato di Loki, dell'ultimo episodio, il terzo episodio della serie TV di Loki. Rimaniamo in ambiente Marvel, perché qui a Nerdpoint siamo grandi appassionati del Marvel Cinematic Universe, ma anche del DC Universe, e dopo ne parleremo, perché in settimana, nella notte, durante la partita di NBA, giovedì notte, c'è stato il nuovo trailer di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, trailer del quale si è parlato tantissimo, perché ci sono stati due bei colpi di scena, pur essendo solo un trailer, non se lo aspettavano i fan. Ricordiamo che un primo trailer era già uscito, sarà la vicenda di questo ragazzo che dovrà combattere contro il padre, in sostanza, sì, questa la vicenda, era stato addestrato per ottenere questi 10 anelli che danno i poteri. In realtà il padre diventa un criminale e lui si opporrà al modo di fare del padre. Però poi nella scena del film, del trailer, hanno fatto intravedere un torneo di arti marziali. Torneo di arti marziali di cui dopo parleremo nuovamente.
Stile Dragon Ball.
Stile Dragon Ball.
Col pubblico fuori.
Sì, e bellissimo. Dopo lo reciteremo, perché è uno degli argomenti di oggi, un torneo. In questo torneo compaiono due personaggi dell'universo cinematografico Marvel che non ci aspettavamo nel film di Shang-Chi. Li avete riconosciuti, ragazzi?
Assolutamente sì. E beh, Abominio, come non riconoscerlo?
2008, Hulk non si vedeva da quel film. Esatto. Abominio era il villain. Lo si trova a combattere in questo torneo contro un altro personaggio molto amato dai fan, questo l'abbiamo visto ultimamente molto spesso, ovvero Wong.
Esatto, Wong è l'assistente di
Doctor Strange,
per chi non se lo ricorda. È bello vedere questi personaggi.
Scusami se ti interrompo. A proposito di Dragon Ball, Wong è un po' il genio che partecipa al torneo di Dragon Ball,
sì,
no?
Sì, sì, sembrano proprio presente quello grosso cattivo che fa gli ottavi di finale, no, contro Krillin o Goku. Per cui sì, sembra davvero di vedere Dragon Ball. Hai fatto una metafora azzeccata. Non lo so, perché ci sono questi personaggi?
Allora, bisogna ricordare che molto probabilmente, anzi togliamolo molto probabilmente, questo film è ambientato nei 5 anni che intercorrono tra Infinity War e Endgame. Quindi molto probabilmente Wong non è scomparso dopo lo schiocco delle dita, ha dovuto magari rifarsi una vita, guadagnare dei soldi, e quindi va a combattere il torneo di arti marziali per guadagnare dei soldi. È probabile che lo stesso faccia anche Abominio. Questa qui è l'ipotesi più diffusa al momento, poi ovviamente dovremo vedere il film quando uscirà tra poche settimane, tra qualche mese, per scoprire se è effettivamente così o c'è qualcos'altro sotto, e magari anche lo stesso Shang-Chi combatterà in questo torneo, chi lo sa.
Bellissimo. Siamo dunque molto lieti che la Marvel abbia deciso di introdurre finalmente il tema delle arti marziali con protagonista asiatico, con questa, diciamo, immersione nel mondo un po' alla Dragon Ball. C'è da fare...
Arti marziali che avevamo visto su Netflix in Iron Fist, che però sì, non è più canonica.
Infatti, quindi... infatti, mi spiace che sia stata decanonicizzata, come si suol dire. Volevo fare giusto una precisazione, perché parlando proprio con alcuni ascoltatori in settimana, durante la... dopo l'uscita del trailer di Shang-Chi, c'è da fare una divergenza tra quello che è un altro prodotto che non è la Leggenda dei Dieci Anelli, ma è la Leggenda dei Cinque Anelli, invece, che è un famosissimo GDR fantasy ambientato nel Giappone feudale, con il Bushido dei samurai, con le arti marziali. Però non dovete e non dobbiamo confonderlo, perché sono comunque due prodotti eccezionali, però non c'entra l'uno con l'altro.
E quindi non dovete aspettarvi l'altro in questo film della Marvel.
Esatto, non dovete aspettarlo, i Cinque Anelli del GDR.
E nemmeno quelli del Signore degli Anelli, no?
Ok, nemmeno
quello dato agli uomini.
E nemmeno l'anello dei Nibelunghi.
E nemmeno l'anello dei Nibelunghi, esatto. Però questi
saranno anelli proprio... proprio fatti apposta per il Marvel Cinematic Universe.
No, anche perché avete visto nel trailer che vanno al braccio questi, vanno al polso,
esatto,
non alle mani.
Un po' scomodi.
Mentre invece quelli del GDR sono legati agli elementi naturali, no? Che riescono a essere canalizzati, quindi è un altro tipo di storia, però effettivamente l'ambientazione è molto simile, ci sono tante arti marziali, ricorda anche un po' il Trono di Spade, perché c'è anche una barriera dove ci sono gli oni, i demoni che devono venire al di qua, e c'è una fazione, la fazione del Granchio, che deve difendere questa barriera, solo la differenza è che è al sud invece di essere al nord. Però vabbè, c'è sempre questa cosa qui.
Comunque, sono curioso di capire come si inserirà questo film all'interno dell'MCU, visto che comunque le prime tre fasi della Marvel avevano come filo conduttore quello delle gemme dell'infinito, e quindi tutti i film erano in qualche modo collegati. Adesso voglio capire intanto se le prossime fasi dell'MCU saranno altresì collegate, quindi i film che la compongono avranno qualcosa in comune, un filo conduttore, e se sì, io mi auguro di sì e penso sia così, voglio capire in quale modo riusciranno a collegare tutto quanto.
È probabile che il modo lo scopriremo più avanti, detto che molto probabilmente i primi film li vedremo e non troveremo ancora quel punto di contatto, quel collegamento che sicuramente arriverà nei prossimi film. C'è molta attesa soprattutto in questo senso per il film degli Eterni.
10:31 qui su Radio BlaBla Network, è il momento dei ringraziamenti, perché qui negli studi di Via Delfico di Radio BlaBla Network abbiamo ricevuto una piacevole sorpresa.
Una bellissima sorpresa, quindi dobbiamo ringraziare.
Dobbiamo ringraziare il nostro caro ascoltatore Stefano, che ci ha elargito, ci ha portato dei doni, che sono essenzialmente gli action figures del mitico gioco di lotta Street Fighter, in un progetto che la De Agostini ha realizzato in collaborazione con Fanhome. E quindi, tra l'altro, sono anche molto molto grossi, molto molto ben realizzati, ben pitturati, dipinti a mano, la qualità è altissima e noi siamo felicissimi.
Quando riceviamo omaggi, soprattutto legati al mondo nerd, come in questo caso, noi siamo contentissimi e fanno anche ambiente nello studio mentre facciamo la diretta. Sì. Siamo stati molto contenti di questo regalo e ringraziamo, tra l'altro, neanche a farlo apposta, si ricollega al tema di questo momento, perché stiamo parlando di tornei di arti marziali e tra poco continueremo a farlo.
Siamo completamente a tema, mi piacerebbe chiedere se magari Stefano è all'ascolto, se così è, se può essere in realizzazione anche un progetto legato a Tekken o magari adesso è uscito
Mortal Kombat. Bravo. Io voglio Mortal Kombat.
È uscito di recente Mortal Kombat, noi comunque...
No, anche diciamo... perché la sfida era tra quei due mondi, no? Mortal Kombat da una parte, Street Fighter dall'altra, io giocavo entrambi e mi divertivo entrambi.
È vero, è vero. Erano usciti anche in contemporanea due film negli anni, primi anni 90, quindi era bello vederseli uno dietro l'altro, le maratone di quando eravamo bambini.
Possiamo anche invitarlo magari in trasmissione con la termine
già venuto
dell'estate,
per parlare del prodotto invece legato al mondo di Harry Potter,
magari
e lo riaspettiamo in futuro per altri
stagione,
prodotti.
Da settembre possiamo anche chiedergli quali progetti hanno nel cassetto per cercare di incuriosire un po' noi fan e coloro che poi vorranno investire in questi prodotti, comprare e metterli nella propria dispensa.
Intanto ricordiamo nella dispensa, uno le mette sul cassetto, sul mobile.
Esatto,
ricordiamo però
vista.
I contatti, ricordiamo allora di seguire Radio BlaBla Network su Facebook, su Twitter e su Instagram, di seguire Nerdpoint su Instagram e su Twitter, li metteremo anche poi lunedì mattina il link per riascoltare la puntata di oggi, e poi il numero WhatsApp.
339-8420154, i nostri telefoni sono sempre caldi, quindi siamo sempre pronti ad ascoltare le vostre richieste in diretta. Abbiamo anche ricevuto recentemente delle richieste per poter parlare di alcune serie TV e ci stiamo già adoperando affinché ciò avvenga.
Sì, perché gli zombie dovete guardarla voi, sì, non fatelo fare a me, io sto guardando altro.
Ma noi ne siamo solo ben contenti, Riccardo, no?
Sì, sì, assolutamente, quindi... state pronti perché presto gli zombie torneranno qui su Radio BlaBla Network. Ora ci ascoltiamo Partire da te con Rkomi. Bentornati in diretta qui su Radio BlaBla Network. Abbiamo già parlato di qualche argomento bello intenso perché abbiamo già affrontato il tema Loki, abbiamo parlato di Shang-Chi, la leggenda dei Dieci Anelli, abbiamo ringraziato per il gradito dono chi di dovere.
È stato un bel mese per noi, sì. Siamo gonfi di regali.
Beh, era il mese dei compleanni. Ma è arrivato il momento di continuare a parlare di arti marziali, di un torneo di arti marziali in stile Dragon Ball. Finalmente è la mia volta, e parliamo di Record of Ragnarok. Sono entrato a gamba tesa, se no non me ne fate parlare di questo prodotto. Cosa volevi dirmi, Robby?
No, io sono commosso da questo, perché poi c'è la coniugazione tra arti marziali Dragon Ball e il mondo della mitologia norrena, no?
Sì, questo qui è molto bello, questo miscuglio che hanno realizzato. Allora, andiamo con ordine. È arrivata da qualche settimana su Netflix l'anime di questa serie TV, quindi che arriva dal Giappone. È un prodotto che era stato realizzato qualche anno fa come manga, è ancora in svolgimento il manga, quindi non è arrivato alla conclusione, e l'idea è molto molto interessante. Non a caso in queste ultime settimane era stabile in top 10 di Netflix tra i prodotti più visti, questo Record of Ragnarok. Che cosa racconta questo Record of Ragnarok? Racconta del Ragnarok a modo giapponese, ovviamente. Quindi ci sono tutte le principali divinità di tutte le principali mitologie, non ci sono solamente gli dei asgardiani, ci sono anche quelli greci, quelli indiani, poi ci sono quelli mesopotamici, ci sono praticamente tutte le divinità dei vari Pantheon, che riuniti in una riunione ogni mille anni loro devono decidere se salvare o distruggere l'umanità. L'avevano sempre salvata, a questo punto decidono di distruggerla. Interviene una delle Valchirie, ci sono anche le Valchirie sono dalla parte dell'umanità, Brunhilde interviene e suggerisce agli dei di non distruggere l'umanità se non... dopo aver fatto un torneo, il Ragnarok, un torneo di arti marziali dove l'umanità si gioca la sopravvivenza. Saranno 13 incontri dove si scontreranno al meglio dei 13, insomma. Chi vince ha la possibilità di mantenersi in vita e di sopravvivere. In realtà, da quello che ho capito io dai primi episodi, Brunhilde fa questo gesto non tanto, cioè anche per salvare l'umanità, ma soprattutto perché sta portando avanti un suo piano contro tutte le principali divinità, e questo poi lo si capisce dal suo odio verso gli dei. Ma dopo dobbiamo dire anche quali sono gli umani scelti per combattere, perché è molto interessante.
Erano Gaia featuring Sam Paul, Boca, questo brano prodotto dai Coldplay.
No, Child's Play.
Dai Child's Play, scusami, ok, io quando vedo Play associo subito
impazzito,
Coldplay. Child's Play. Allora, io sono molto molto affascinato da questa tua disamina che hai appena fatto rispetto
dalla presentazione.
Dalla presentazione, perché effettivamente non hai spoilerato niente se non quelli che sono la trama ad alto livello, ecco.
I primi 5 minuti ho spoilerato.
I primi 5 minuti. Allora, io ti volevo chiedere subito una cosa, ma è un tipo di lotta, tipo degli scontri alla Battle Royale o sono tipo degli scontri tra individualità uno
contro
uno?
No, noi abbiamo fatto l'esempio Dragon Ball proprio perché sarà un uno contro uno, dove una divinità combatte contro un essere umano.
Benissimo, benissimo, però mi viene subito da dire, sarà nettamente svantaggiato l'essere umano.
Esattamente, allora, di base l'umano è svantaggiato, ha bisogno di un aiuto. In questo intervengono le Valchirie, perché con ogni umano si fonde una Valchiria che diventa la sua arma. E in questo modo l'essere umano ha la sua forza e un'arma in grado di danneggiare la divinità.
Quindi team Valchirie, che magari come hai detto tu avranno il loro piano poi personale, però si alleano quindi con la fazione umana e quindi li elargiscono degli upgrade per...
Un'arma che può sembrare una classica arma bianca, quindi può essere una lancia, può essere un tirapugni, si vede un tirapugni come arma molto divertente, può essere una spada, una serie di armi che sono all'arma bianca, che servono agli umani. Sì. in base alle loro abilità.
E dato che, come accennato, ci sarà c'è la presenza di tutti quelli che sono i principali pantheon della mitologia delle varie divinità, ci saranno tantissimi poi personaggi che combatteranno.
Saranno, dovrebbero essere 13, al momento non è arrivato a conclusione il manga, quindi non sappiamo. Ti posso dire, allora, le divinità che dovrebbero combattere, quelle che combattono e quelle che dovrebbero combattere. Allora, scende in campo per primo Thor, non poteva essere altrimenti con il suo Mjolnir, e combatte contro l'eroe della storia cinese, Lu Bu. Perché poi anche qui è molto interessante vedere quali sono gli umani scelti. Alcuni appartengono alla tradizione asiatica, quindi noi non li conosciamo bene e questo prodotto diventa un metodo per conoscerli meglio. Le altre divinità impegnate in combattimento, al secondo scontro si ha a sorpresa la discesa in campo subito di Zeus, che è il capo degli dei anche in questo punto. Zeus combatte contro Adamo in uno scontro molto molto bello, il primo uomo contro il padre degli dei, e tra poco vi dico anche gli altri combattenti.
Abbiamo ascoltato Summer, una canzone decisamente appropriata per questo periodo. Perché
proprio da aperitivo, quindi adesso mi viene voglia di aperitivo. Ma stavamo parlando di Record of Ragnarok.
Di un importante torneo di arti marziali, uno dei più innovativi e anomali nella storia dei prodotti legati alle arti marziali.
Umanità contro dei.
Contro dei. Mi hai già esaltato con questo incipit, con questo antipasto, con questi primi incontri. Però dai, ti chiedo, c'è altra carne al
allora,
fuoco?
Allora, quali sono gli umani selezionati da Brunhilde per combattere contro le divinità? Ci sono anche Sasaki Kojiro, che scende in campo nel terzo incontro. Poi c'è Jack lo Squartatore.
Vabbè, ok. Vado subito a vederlo.
Calma! Calma, perché immaginavo che questo Jack lo Squartatore, qualcuno qui fosse molto contento. Tra l'altro è curioso andare a vedere chi è Jack lo Squartatore, perché non lo si sa ancora chi è e quindi da chi è rappresentato. Poi Raiden Tamemon, un altro noto lottatore di sumo, combatterà Buddha. Ricordiamolo, Buddha è un essere umano che fa parte della tradizione induista e poi fonda il buddismo, quindi è un essere umano, sta dalla parte degli uomini. Poi, che essi non hanno ancora combattuto nell'anime e nel manga, i prossimi, Qin Shi Huang, Simo Aya, Soji Okita, Re Leonida, Nikola Tesla. Allora, Re Leonida ovviamente era dopo il successo di 300, hanno fatto anche l'anime di 300, quindi ci sta che ci sia. Nikola Tesla, non so che cosa possa fare, come possa combattere. Poi c'è Grigori Rasputin, che è uno dei personaggi
della dinastia...
di nessuna dinastia, che però appartiene alla, Romano, al folklore. Era il servitore, era il servizio dei Romani.
Mi ricordavo Anastasia, io qualche rifugio.
Poi Nostradamus, c'è anche Nostradamus a dover combattere, e poi Sakata Kintoki, questi sono gli esseri umani.
Nostradamus che raccoglie anche le scommesse.
Esattamente, e non ne prende una, esatto. Posso dirlo che non ne prende una. Non ne prende una, attenzione, perché poi all'interno di ogni episodio vengono presentati i personaggi, quindi se non lo conoscete avrete modo di approfondire durante l'episodio. Altre divinità in lotta, oltre a Thor e Zeus, combattono Poseidone, Eracle, Shiva, Bishamonten, Odino, Loki, Apollo, Susano, e questo quelli che guardavano Naruto sanno che cos'è Susano, perché era uno dei personaggi che comparivano, dei poteri che comparivano all'interno di Naruto. Poi combatte anche Anubi e Belzebù.
Io gioco questi. Una fish su Eracle, così a simpatia.
Vedremo, perché Eracle, se non sbaglio, deve combattere contro Jack lo Squartatore. Potrebbe essere un incontro molto... Dovrebbe, poi non lo so perché ancora non ci sono
un'altra
arrivato a quel punto.
Per Eracle.
Sì, la più fatica di tutte, secondo me.
Capo Plaza con Panama Fit Aya Nakamura qui su Radio BlaBla Network. Abbiamo parlato, abbiamo ancora qualcosa da dire?
No, Record of Ragnarok lo chiudiamo qui per il
momento.
Io lo consiglio, ovviamente è un anime, quindi dovete essere appassionati di anime. Non vi dovete aspettare nulla di culturalmente elevato, è evidente.
Sì. Mannaggia a te Matteo, che con questa bella giornata mi hai talmente invogliato di vederlo che mi viene voglia subito di correre a casa e spararmelo tutto. Però vabbè.
Anche perché è solo la prima stagione, poi arriverà una seconda stagione a seconda del successo, ma credo sì, perché da due settimane in top 10 questo prodotto, quindi sono anche pochi i primi episodi.
Sono anche pochi. Mi spiace solo che secondo me quando comparirà Chuck Norris vincerà lui tutto, quindi...
Infatti non l'hanno messo Chuck Norris, non l'hanno messo.
Non c'è Chuck Norris. Guarda, approfitto ragazzi per leggervi un messaggio, ci scrive un nostro ascoltatore direttamente dal Veneto, quindi salutiamo Omar che ci fa i complimenti sia per la playlist per le canzoni che passano, sia per il nostro programma. Quindi,
grazie mille, ti salutiamo, è sempre un piacere ricevere questi messaggi.
È come se fosse una combo di arti marziali, no? Cioè, combo di musica, combo di programma, noi siamo sempre contenti E questi messaggi ci danno sempre più voglia di continuare a esserci, di portare prodotti sempre innovativi e di essere sempre con voi la mattina del sabato.
Noi in questo siamo fortunati perché ogni settimana arrivano prodotti nuovi, tutte le settimane ci sono argomenti nuovi, ci sono le settimane più ricche, altre meno ricche. La settimana, l'episodio di due settimane fa è stato pazzesco, non abbiamo fatto in tempo a parlare di tutto e le abbiamo poi recuperate sabato scorso. E siamo fortunatissimi perché sabato prossimo avremo nuovamente le uscite del mese, quindi abbiamo sempre tanti argomenti da trattare, da portare, e diventa anche complicato recuperare serie del passato che chiedono gli ascoltatori. Sì. Poi ci sono momenti morti in cui si recuperano facilmente, però dobbiamo, dobbiamo sistemarci bene su queste cose.
È già quasi ora, come dicevi appunto, di portarvi carrellate di novità. È un mese che è volato, se ci pensate, per la quantità e qualità di prodotti che sono usciti.
E attenzione, perché anche luglio potrebbe rivelarci grosse sorprese tra le uscite, con il Witcher Con che ci sarà il 9 luglio, quindi la seconda puntata di luglio avrà per tema i Witcher e ne siamo molto contenti. I Witcher, perché c'è il videogioco e c'è la serie TV, quindi ci saranno tanti argomenti, ma oggi dobbiamo andare avanti ancora con tantissimi argomenti. C'è Elite, che è la serie forse dell'ultima settimana, no? Dico bene?
Sì, sì, una delle più attese su Netflix, un po' deluso, poi dopo
Allora dopo ripartiamo subito da questo, dai, perché hai detto che ha deluso, dobbiamo ripartire e poi dopo avremo...
Me lo aspettavo, e comunque ci arriviamo nella seconda ora di Nerdpoint.
Ma se tu parti così è inevitabile che ti deluda, o no, o sbaglio?
Non è solo una mia impressione.
Vabbè, allora forse ti credo. Build It Better, il nuovo singolo di Natalie Imbruglia, in apertura di seconda parte di Nerdpoint. Ben ritrovati, siamo sempre noi tre al completo, Roberto Pacifico e anche Riccardo Bonaiti qui con me.
Ben ritrovati a voi e ai nostri ascoltatori qui su Radio Blabla Network. Ben ritrovato anche a Matteo Storti, naturalmente, che oggi cura anche la regia, quindi doppio compito per lui.
Sabato prossimo ritorna Ale, ritorna
ottimo,
Alessandro.
Ottimo. Torniamo a essere in quattro e quindi...
Potremmo gestire delle telefonate, esatto, potremmo gestire...
Esatto.
No, quello possiamo fare anche senza, però possiamo fare anche delle chiacchierate telefoniche con qualche ospite, come abbiamo fatto in passato, dobbiamo tornare a farlo. Ricordiamo i contatti?
Esatto, a proposito di chiamate, ricordiamo anche il nostro numero WhatsApp per interagire con noi, potete scriverci al 339-8420-154. Robby, vuoi ricordare anche i nostri social?
Assolutamente sì, c'è Facebook, Instagram, Twitter e la nostra pagina ovviamente curata dagli elementi del Nerd Team. Sempre una mole di fan che si aumenta ogni settimana di
su
più.
Instagram, immagino, su Instagram, grazie ai quiz di Riccardo, perché tutte le settimane arrivano dei quiz molto molto belli.
Questa settimana era molto difficile, infatti nessuno ha risposto esatto.
Ma io
non ho risposto neanche giusto perché non l'ho fatto, quindi...
L'avevi annunciato.
L'avevo
però...
annunciato, è vero, l'avevo annunciato, mi sono clamorosamente scordato. Ma
non si può
quando
fare
mi
così.
Scordo vuol dire che la settimana successiva arriva ancora più
arrivano due quiz
importante.
E poi quella dopo ne arrivano tre.
Ho visto che ti è scesa la lacrimuccia quando hai condiviso la scena dei portali di Endgame.
Sì,
tu Robby non puoi farci queste cose.
Lo so.
Io sono appena uscito dal tunnel che io ogni giorno riguardavo quella scena dei portali, no? Ogni giorno. Sono appena uscito dal tunnel e tu mi ci ributti dentro con tutti i piedi.
Hai bisogno di un altro sostentamento psicologico per ritornare a dimenticarti di quella scena, però è indimenticabile, per cui non ci possiamo fare niente.
Guarda, io una delle scene che riguardo proprio con più emozione dei film che comunque hanno accompagnato un po'...
Stiamo parlando sempre di Endgame, giusto?
Stiamo parlando di Marvel in generale. Sono in Endgame, quella scena dei portali che Robby ha gentilmente riproposto su Instagram in settimana, e quella clamorosa di Infinity War, che è più una carica di quando
Thor.
Devi spaccare tutto di quando Thor arriva in Wakanda.
Quella forse è la entry scene, la scena d'ingresso più bella di tutti i film della Marvel. Secondo me è superiore a quella di Captain America col martello.
Sì, sono d'accordo, anche perché è un po' il deus ex machina di quella situazione. Se non fosse arrivato lì Thor, probabilmente non ci sarebbe stato Endgame, perché ha proprio rovesciato le sorti di quella battaglia.
Tanti tanti argomenti anche questo sabato su Nerdpoint, non sappiamo neanche da che parte girarci. Abbiamo esplorato, sono contento che abbiamo tirato in ballo un manga, che abbiamo parlato di serie TV, che parliamo anche di cinema. A tal proposito, ecco, dobbiamo anche ricordare che noi tra poco saremo nuovamente anche al cinema, vero ragazzi?
Allora, io sto aspettando la conferma di Ricky,
Gran ritorno.
Dobbiamo andare a vedere
nelle
Black
sale
Widow.
Per Vedova Nera, che è il primo dei film Marvel che ci riporta al cinema.
Allora, se fatta attendere, lo possiamo dire, una bella ragazza, una bella donna, è giusto che si faccia attendere, però... Vedova Nera.
Qui l'hai pestata.
È giusto. Però Vedova Nera
Sono stufo di attendere.
Si è fatta attendere per due anni, cioè nel senso.
Colpa sua?
No, non è colpa sua, è colpa purtroppo di quello che è successo. Però vabbè, noi siamo ben lieti di vedere Scarlett Johansson. Finalmente Black Widow al cinema, ecco.
Finalmente si torna al cinema. Tra l'altro io ho prenotato per Robby, ma Ricky non mi hai risposto.
Non ho ancora risposto, è vero, è vero. Non mancherò poi di farti sapere.
Aspetta che noi andiamo al cinema, poi rispondi pure dopo che siamo andati al cinema. Ma dobbiamo parlare del prossimo argomento, di Elite. Sì. Serie che tu segui, Ricky?
Sì, sì, io l'ho seguita sin dalla prima stagione, che ormai risale a qualche anno fa. Ho deciso di iniziare a vederla perché...
sì, immagino, perché è una delle più chiacchierate.
Chiacchierate, esatto, per questo. E detto questo, la quarta stagione non aggiunge poco di nuovo alle altre. Dunque, partiamo un po' dall'incipit. Cos'è Elite? Una serie TV in cui, in una scuola privata di ragazzi molto ricchi, molto facoltosi. Vengono inseriti 3-4 ragazzi, 3-4 studenti che in realtà arrivano dai quartieri bassi, popolari. E c'è subito un po' di rivalità tra queste due fazioni, qualche amore invece e qualche gelosia che viene a crearsi poi tra i ragazzi benestanti e quelli della classe più popolare. Detto questo, in questo contesto viene commesso un reato, un crimine. Una ragazza rimane uccisa, naturalmente vengono subito incolpati i ragazzi meno facoltosi, che poi in realtà sono quelli invece più innocenti, almeno inizialmente. Nelle stagioni successive, nella seconda e nella terza, ci sono sempre altri crimini, quindi la stagione ruota sempre intorno alle stesse tematiche. E adesso andiamo un po' a vedere poi quello che succede in questa stagione.
Meglio di sera il titolo di questa canzone di Emma Muscat. Meglio di sera potrebbe essere anche la risposta alla domanda: quando è meglio guardare una serie TV? Meglio di sera potrebbe essere questa, no?
Sì, assolutamente, io sono d'accordo con questa tesi, nel senso che
di giorno si lavora e la sera uno può guardare.
Ma anche quando, in realtà adesso che mi ci fai pensare, di giorno quando non lavori, magari è sabato, il tempo fuori è brutto, iniziare a guardare la serie TV intorno alle 4 di pomeriggio, però è più una tempistica invernale che
esattamente,
estiva, in estate
esce. Elite tu la guardi di sera?
Elite sì, l'ho guardata di sera, un paio di episodi a sera. Gli episodi durano tra i 3 quarti d'ora e 50 minuti, sono 8 episodi. E in questa quarta stagione, quindi, come nelle stagioni precedenti, il contesto è la scuola e quello che accade al di fuori del contesto scolastico.
E il crimine.
Con le feste di sera tra questi ragazzi.
Ah, che belle le feste.
Sì, sì. Durante la storia c'è sempre poi un delitto, un omicidio, un reato. Però in questa quarta stagione si sente, mano a mano che Elite andava avanti col passare delle stagioni, qualche personaggio veniva meno perché decideva di abbandonare la serie TV, e negli anni sono andati scomparendo dei personaggi abbastanza forti, non ultima Carla, che è interpretata poi da Esther Esposito.
Ma perché finiva la scuola?
Perché terminava il suo ciclo, diciamo, okay. Quindi con qualche scamotage poi facevano abbandonare la serie TV.
Però...
e i personaggi che sono entrati a sostituire non sono, secondo me, stati all'altezza, pur essendo ben caratterizzati, non sono stati all'altezza. Forse il pubblico si era affezionato ai personaggi precedenti, ecco.
Però perdonami, forse ogni tanto è meglio così, cioè nel senso, quando un personaggio ha palesemente finito il suo ciclo, forse è meglio a quel punto lasciarlo andare. Vedi che magari in altri contesti...
ma la fine del ciclo era più forzata, secondo me, da esigenze dell'attore. Nel
che
senso,
se ne voleva
l'attore
andare.
Vuole andare per fare altro, e allora, secondo me, Elite poteva finire con la terza stagione.
Okay.
Anzi, stamattina ho scoperto che molto probabilmente ci sarà la quinta, che per come è finita la quarta ci può stare, perché la quarta è stata proprio finita in fretta e furia, arrangiata, e quindi delle spiegazioni sono richieste, e tra l'altro potrebbero esserci dei ritorni che al pubblico saranno graditi, che serviranno anche per salvare un po' questa quarta stagione che è stata mediocre.
Quindi la reputi un po' ridondante il fatto che ci sia un prosequio?
Sì, sì, no, è stato un ripetersi di questa quarta stagione, ha portato poco di nuovo, e i personaggi che hanno sostituito quelli precedenti non hanno reso quanto i loro predecessori, ecco.
Il sassofono di Jimmy Sachs per Smile. Abbiamo parlato di Elite, la quarta stagione, sì. E so che Robby voleva chiedere delle cose al nostro Ricky.
No, io non ho ancora capito una cosa. Mentre prima Matteo mi ha straconvinto a correre a casa anche in piena estate a guardare...
ma io sono bravo.
Ok, Ricky sta facendo dei gesti che io non sto capendo, quindi devo chiedergli di parlare. Perché io dovrei guardare questo prodotto, insomma,
cioè, allora... Ma io infatti non te lo consiglio su due piedi. Però sai, io sono uno di quelli che si è iniziato poi un percorso. Ho iniziato a guardare Elite dalla prima stagione, non è che lo lascio lì, o poi lo riprendo, anche perché poi è una di quelle serie Netflix lì che tu guardi anche volentieri la sera senza impegno,
mentre giochi col cellulare,
mentre tra l'altro fai altre cose, non è una serie impegnativa come The Witcher, che c'erano i salti temporali, devi stare proprio concentrato sullo schermo.
Adesso non paragoniamo,
no, infatti
la puoi seguire anche in multitasking,
esatto. Questo, ci sono delle dinamiche comunque che io ho sempre apprezzato sin dai tempi di Pretty Little Liars, quando ci
Gossip
c'è un po'
Girl.
Sì, quando c'è un po' anche del crime tra le varie relazioni che si instaurano in queste dinamiche all'interno scolastico. Una delle ultime che ho visto, di cui abbiamo parlato proprio qui su Nerd Point, che aveva un po' più un contesto, se vogliamo, horror, di Amazon Prime, era l'internato Los Cumbres, che ricordava in certi aspetti, anche se poi lì c'era proprio tutta una tematica horror fantasy, però il fatto di esserci degli elementi crime in cui devi capire chi è stato, quali sono le motivazioni, ci sta, mi incuriosisce.
Sì, diciamo che è l'elemento che è la ponderante che più mi incuriosisce rispetto al discorso che hai fatto e che mi fa propendere per dare una possibilità a questa serie TV.
Sì, perché
anche
poi
se 5 stagioni comunque si fanno sentire.
4 episodi, no, per quello lo guardi abbastanza velocemente.
Okay. Però non è finita.
Non è finita, e sì, questo è l'elemento preponderante. Nella prima stagione hanno provato a inserire questo discorso, questa tematica un po' sociale, classista, che secondo me poi col passare delle stagioni è stata messa da parte. Ci sono dei piccoli spin-off, proprio perché prima dicevo che alcuni personaggi poi hanno dovuto interrompere il proprio arco narrativo, in cui poi vengono ripresi, quindi c'è un altro. Si chiamano Piccole Storie di Elite, che potete recuperare sempre su Netflix. Per esempio c'è Come è terminata la storia tra Carla e Samuel. Chi ha visto la serie TV potrà capire di cosa parlo. Quindi insieme ad Elite potete anche seguire questa miniserie e altri episodi di questo genere.
Le 11.31 sempre in onda su Radio Blabla Network, Nerdpoint. Vi ricordiamo che potete scriverci al nostro numero WhatsApp 339-84-20154 oppure attraverso i nostri social Facebook, Instagram, Twitter o la pagina appunto dedicata al Nerdpoint,
che si trova su Instagram e su Twitter. Seguiteci anche là, ovviamente.
Esatto. Abbiamo parlato molto di cinema nell'arco di questa puntata, ma non è finita, perché siamo stati sollazzati in questa calura estiva da un altro trailer di un film che stiamo attendendo.
Marvel chiama e si risponde.
Esatto.
Anche qui un secondo trailer.
Un secondo trailer è quello che raccoglie l'eredità, se vogliamo, passatemi il termine, fallimentare e in parte del primo tentativo di portare al cinema questo film. Stiamo parlando di The Suicide Squad.
Così fallimentare, per quanto poi penso che poi gli incassi al botteghino abbiano avuto un buon riscontro, però per i fan è stato un film fallimentare. Così tanto fallimentare, come dicevi tu, che hanno deciso di cambiare gran parte del cast. Hanno confermato praticamente l'unica cosa salvabile del film.
Hanno confermato
Squad.
Margot Robbie, ovviamente, perché era l'unico personaggio.
Sì, io parlo della squadra.
Che si salvava. Sì. E hanno confermato anche Amanda Waller.
Esatto, che però non fa parte appunto della squadra. Sì, certo. Sì, è vero. Hanno confermato pochissimi elementi, che sono quelli poi probabilmente che abbiamo salvato del primo capitolo.
Però c'è da dire che hanno introdotto.
Si sono affidati a un signor regista. Prima di parlare di chi hanno introdotto, si sono affidati a James Gunn, che ha dimostrato di saper lavorare con le squadre di anti-eroi.
Alzo
e in
la
questo
mano.
Caso è molto bravo. Alzi la mano e stai lì in disparte. Io e Robby stiamo chiacchierando, se non ti dispiace.
Proprio a proposito di questo, chiedervi, ma scusate, come che avete trovato voi la scelta del trailer di scrivere dal regista geniale James Gunn e il regista di Guardiani della Galassia? È stata la cosa più grossa che c'era nel trailer.
E in effetti è stata una scelta molto particolare, perché è la DC che cita la Marvel. È vero, infatti, che in futuro, molto probabilmente, in un futuro molto lontano, non ancora vicino a noi, ci sarà un film con DC e Marvel insieme, perché la direzione va da quella parte. però a me è sembrato strano che citassero dal regista dei Guardiani della Galassia.
Era per far notare che assisteremo a un prodotto non dissimile alla, diciamo, alla scanzonata commedia che hanno creato i Guardiani, quindi
ricordiamolo, è stata una scelta forte.
Sì, ricordiamolo, sì, che i Guardiani della Galassia all'epoca non se lo cagava nessuno.
Eh sì, anche quello.
Perché
è.
Erano dei personaggi marginali, nessuno lo conosceva, e nonostante questo al botteghino andò fortissimo.
Piagni ancora di Gali Liberato e J-Lord qui su Radio BlaBla Network. Sono le 11.37 e stavamo commentando il trailer di Suicide Squad uscito in settimana. Stavamo commentando proprio la scelta di DC Comics di mettere in grande mostra il regista James Gunn, evidenziando il fatto che sia lui il trailer dei Guardiani della Galassia, un film Marvel, quindi una scelta curiosa. Ma entriamo proprio adesso nello specifico del trailer, perché si vede come sempre un disastro che sta per precipitare sul nostro pianeta e
ricordiamo che sono per l'appunto dei nemici, esatto, dei villain che vengono presi,
vengono assoldati
per fare una missione suicida.
Esatto. Probabilmente Batman e Superman stavano facendo altro in questo momento. Mi sono sempre chiesto il perché. Forse nel primo capitolo è spiegato frettolosamente,
no,
il perché non possono intervenire.
Perché sono forse missioni troppo pericolose, adesso non mi ricordo, però veniva spiegato.
O perché forse loro sono sacrificabili. Forse.
Sono sacrificabili,
sì,
loro.
Ovviamente sono villain, quindi anche inaffidabili. Di conseguenza vi è la necessità di metterli sotto ricatto, uno sotto,
esatto,
scacco,
sì, sì.
Mi viene impiantato un microchip nella testa contenente comunque dell'esplosivo, e se loro fanno qualcosa di inappropriato
o provano a scappare
viene fatto detonare, esatto.
Se risolvono la missione hanno lo sconto di pena.
Lo sconto di pena, esatto, come nel film precedente. In questo non cambia molto la solfa. Sono contento che abbiamo parlato molto ampiamente di James Gunn, scusate, e il regista compare anche all'interno del trailer, perché lui interpreta uno dei personaggi, che è l'uomo donnola.
La donnola, che piace tantissimo.
Allora, è un po' inquietante, perché sinceramente...
Non è il fratello, è lui, quindi.
Sì, sì, dovrebbe essere proprio lui, però beh, è proprio inquietante, perché non ha la simpatia che potrebbe suscitare un Rocket Raccoon o un altro personaggio puccioso, tipo un
po'... No, ha proprio l'aspetto che ti inquieta.
Ha l'aspetto che ti inquieta. Infatti dice anche che comunque si è anche macchiato dell'omicidio di tantissime persone, quindi... Vedremo un attimino anche come si comporterà questo personaggio. E poi vabbè, il nostro preferito rimane a mio avviso...
Sì, lo squalo, King Shark,
sì, che nel trailer fa una bruttissima fine, non muore.
Sì,
perché
sì,
ovviamente,
esatto.
Però viene preso da questa stella marina gigante che potrebbe essere il mostro contro il quale devono combattere.
Scagliato,
non è il villain principale, però un mostro contro il quale combattono. E questa stella marina gigante lo tratta proprio come un pungiball.
Lo mortifica proprio.
E poi ci sono anche personaggi molto esilaranti e iconici come John Cena, Idris Elba.
Ecco, John Cena dovrebbe essere il personaggio comico come è stato Dave Bautista, sì, nei Guardiani della Galassia, sì, due ex wrestler entrambi che hanno più o meno lo stesso ruolo. Sarà molto interessante vedere quanto farà ridere John Cena.
Speriamo, dai, ho buone aspettative su questo secondo capitolo, non possono fare peggio del primo. Adesso ci ascoltiamo Anitta con Girl from Rio.
11.43 minuti qui su Radio BlaBla Network, sempre con Nerdpoint. Stavamo parlando dell'ultimo trailer, secondo trailer di Suicide Squad, e non abbiamo parlato ancora di un personaggio che ha fatto molto discutere sui social, perché a noi interessa anche quello che genera la discussione. Da una parte la dicitura il regista dei Guardiani della Galassia all'interno di un film della DC dedicato alla Suicide Squad, dall'altra questo personaggio Deadshot che è stato ricastato, perché ricordiamolo, nel primo Suicide Squad era Will Smith che lo interpretava, adesso c'è Idris Elba, ma soprattutto
mi spiace
sconvolto i fan
che non ci sia più Will Smith. Faccio questa piccola
parentesi. Sai che forse il problema è che voleva troppi soldi.
Sì, ha deciso lui. Poi c'era quella controversia sul fatto che lui non volesse recitare con la maschera.
Sì, voleva comparire senza casco, quindi voleva avere la notorietà.
Tra l'altro Deadshot è un personaggio che è sempre con il casco, è sempre mascherato, sì, e quindi era un po' strana questa scelta.
Sono pochi vanitosi questi personaggi di Hollywood. Comunque
Deadshot, giustamente, loro potevano prendere un attore emergente, mettergli il casco e realizzare il personaggio. Chi ti ha detto che devi scegliere per forza Will Smith e mascherarlo?
Infatti.
Quindi hanno cambiato il personaggio, è arrivato Idris Elba, che ricordiamolo era Heimdall nella saga di Thor, e lì non hanno scritto dall'attore che ha fatto tutti i film di Thor, no? Però avrebbero potuto scriverlo.
Era troppo,
ma cos'è che ha disturbato i fan? A torto ha disturbato i fan il fatto che in questo trailer si dice che Deadshot ha sparato a Superman con un proiettile alla criptonite. Non so bene per quale motivo questa cosa ha sconvolto i fan. Ricordiamolo, Superman è vulnerabile alla magia e alla criptonite, e quindi questo proiettile lo ha colpito, lo ha danneggiato sicuramente. Tra l'altro, cosa che succede anche nei fumetti, quindi non si sono inventati nulla.
Credo che sia l'escamotage per far sì che effettivamente, magari essendoci l'assenza di questi personaggi come Superman o Batman, magari si debba trovare la giustificazione per non averli sullo schermo. Non lo so,
potrebbe essere Batman, non sanno a quale attore farlo fare, perché ce ne sono due di Batman al momento. Superman è in ospedale colpito dal proiettile della criptonite.
Tu i pezzi da 90 li hai persi, allora ti devi affidare a questi.
Ah, come in estate, quindi comunque probabilmente sarà in un posto esotico.
No, ma tra l'altro Harry Cavill, no? Adesso lui fa The Witcher, è ancora Superman? O devono cambiare l'attore?
Bella domanda.
Questa è la vera domanda che
secondo me dipende
fare.
Molto dal cachet.
Effettivamente.
Se è compatibile con entrambi i ruoli, penso che continuerà a farli.
Anche perché The Witcher ci hanno impiegato 2 anni a girare la seconda stagione, e vedremo, no, cosa ha fatto nel frattempo.
È arrivato il momento di intrattenervi anche con una consueta dose di board game settimanali. Io attendevo da diverse settimane l'ufficialità di una notizia che stavo un attimo attenzionando. È l'uscita della prossima espansione del gioco della Marvel LCG, che si chiamerà, vi dico il titolo ma poi sapete anche dirmi, Il Titano Pazzo.
Quindi è dedicato a Thanos.
Quindi è là, e finalmente esce la parte in cui avremo possibilità di fronteggiare Thanos e tutta la sua squadra di scagnozzi, che lo ricordiamo sono gli stessi che compaiono in Infinity War e in Endgame, ovvero l'Ordine Nero.
Ricordiamo che a Thanos avevano dedicato altri board game, c'era il Guanto dell'Infinito se non sbaglio, dove tu dovevi proprio evitare che lui recuperasse tutte le gemme. Questa volta arriva nel gioco di carte.
Questa volta è la stessa cosa, perché effettivamente si tenterà di impedire che lui raccolga le gemme per costruire il suo Guanto dell'Infinito, perché poi ci sarà pure il mazzo di carte dedicato alle gemme e quindi al guanto, e lui più si riesce a raccogliere queste gemme più diventerà forte, più sarà difficile batterlo. Ovviamente ci sono scenari in cui dovremo affrontare i suoi scagnozzi, ma non è tutto, perché ci saranno altre 2 villain d'eccezione in questa espansione che io personalmente non mi aspettavo, ovvero Ela e Loki.
2 villain che non c'entrano con Thanos in questa espansione. Poi nei film ricordiamo Loki si allea con Thanos, ha la gemma in questo modo.
Sì, esatto.
Ela che è una che probabilmente dopo Thanos è la villain più riuscita della prima parte di Universo Marvel.
Sì,
no?
Esatto. Quindi sarà molto difficile avere a che fare con questo titano. Non per niente, per controbilanciare questa esigenza, questa necessità, uno degli eroi che uscirà sempre all'interno di questa deluxe, finalmente lo aspettavamo da tanto, è il mitico Adam Warlock.
Giustamente, per combattere Thanos come nei fumetti ci vuole Adam Warlock.
Esatto, io mi sono visto un po' gli spoiler che sono usciti, ho visto un po' le carte, poi quando avremo l'ufficialità ve ne parlerò anche un po' di più delle meccaniche se lo volete, però è un eroe molto molto forte.
Ma quindi c'è il mazzo di Adam Warlock?
Sì sì, c'è proprio l'eroe con che è Adam Warlock e quindi il suo mazzo per poter giocare Adam Warlock. L'altro eroe che si potrà giocare viene introdotto un po' secondario, che è Spectro. Che era quello che è comparso in Ant-Man, se non sbaglio.
Sì, che però era il villain.
Esatto, qui si potrà usare anche come eroe. E poi io attendo, tra pochissimo uscirà anche Venom, quindi...
Aspettano il film per far uscire Venom,
aspettano il film, uscirà anche Carnage tra poco, e quindi sempre tutto in linea tra reparto cinematografico e reparto ludico.
Quasi alla fine di questa puntata di Nerdpoint, però abbiamo ancora tempo per qualche notizia prima dei saluti e anche per qualche domanda.
Sì, perché siamo nella sezione board game. Giustamente un nostro ascoltatore che si chiama Alessandro, che salutiamo, ci scrive che anzitutto si è interessato anche lui nel settore dei board game, anche grazie al fatto che ne parliamo in questo programma, quindi siamo ben lieti di questa cosa.
E a proposito di messaggi, ne approfitto per leggere anche il messaggio di Dario, che ci scrive: grandi, il Titano Pazzo è una delle espansioni più attese, non vedo l'ora di provare a tagliare la testa di Thanos con Stormbreaker. Grandissima trasmissione, un abbraccio. Allora salutiamo Dario,
lo ringraziamo e arriviamo alla domanda.
Si chiedeva essenzialmente la differenza tra quelli che sono comunque 2 capolavori a livello di board game, che sono Gloomhaven e Frosthaven. È una bella domanda, io posso rispondere già qualcosa su 2 piedi, così, perché io ho avuto la fortuna di provare Gloomhaven. Parliamo probabilmente di quello che è uno della dei top 3, ecco, dei migliori board game mai usciti nella storia per quanto riguarda ovviamente il settore fantasy. Frosthaven, Alessandro, ti possiamo dire che non è altro che quello che possiamo chiamare il sequel di Gloomhaven, quindi un prodotto che ha raccolto, ecco, credo che sia stato, ne abbiamo parlato settimana scorsa parlando di Kickstarter, il record assoluto per eccellenza da che esiste il sito di Kickstarter. E ovviamente cosa succede? Che essendo il seguito di Gloomhaven, se dovessi chiedermi ma è meglio acquistare Gloomhaven o Frosthaven, ti dico a questo punto acquista Frosthaven, perché è il prodotto che va essenzialmente a limare le imperfezioni o magari gli errori che, seppur in maniera risibile, sono stati magari fatti col suo predecessore.
Ah, ma quindi tu non dici inizia dal primo e poi fai il secondo?
In questo caso direi di no, perché comunque sono due prodotti slegati. Sono tutti e due bellissimi, però il secondo probabilmente è più completo del primo, perché come ti dicevo va a sublimare, no, quello
sì,
che
hanno lavorato con l'esperienza che hanno acquisito,
sì,
dal primo.
Sì, sì. E parliamo comunque, allora tu potresti benissimo farci palestra con quei giochi, perché la scatola pesa 10 kg. Quindi
sono tutte le miniature che pesano così,
no,
tanto?
No, sono poche le miniature, sono solo le miniature degli eroi lì dentro, sono tutta la componentistica, è una
mappe?
Sono più di 90 scenari, ci potete giocare per anni e ancora non essere stufi, è un gioco davvero davvero formidabile, quindi lo consiglio tantissimo.
Costo immagino che sia elevato, essendo così pesante,
sì,
la scatola.
Il costo è alto, ma nemmeno più di tanto, perché non abbiamo comunque...
Io
sono ricco, lo posso anche... No.
Non ci hai mai invitato a casa tua a giocare a Frosthaven?
Non ce l'ho ancora, però lo acquisterò,
ecco. Rimedieremo presto, dai.
Assolutamente
così,
sì.
Così poi racconteremo magari con una diretta Instagram di Nerdpoint come si evolve il gioco tra noi tre.
You Love You, la canzone di Black Bear insieme a Tate McRae qui all'interno di Nerdpoint su Radio BlaBla Network. E come dicevamo prima, siamo infine giunti alla conclusione, no? Abbiamo chiacchierato lungamente di tantissimi prodotti in questa puntata di sabato 26 giugno 2021 e tanti altri prodotti arriveranno anche sabato prossimo, perché sarà la prima puntata del mese e come sempre arrivano le nuove uscite.
Seguiteci perché sarà una puntata ricchissima, quindi ne diremo tantissime. Ci aspettiamo anche che ci consigliate anche prodotti di cui volete. Diciamo che noi facciamo la recensione e poi siamo sempre ben lieti di documentarci, no? Anche sulle novità.
Io da questo mese di luglio mi aspetto almeno una tra queste due serie, Umbrella Academy e The Boys. Io le voglio a luglio, poi magari non arriveranno a luglio.
Stranger Things,
che non si sa quando arriverà.
Magari
però...
tra le uscite di luglio c'è una sorpresa.
Potrebbe esserci una sorpresa, vediamo.
Però...
staremo a vedere. Intanto, grazie Roberto Pacifico.
Grazie a te, Matteo Storti.
Grazie anche a Riccardo Bonaiti.
Grazie a te, grazie a tutti voi e ci vediamo sabato prossimo.
Ci sentiamo sabato prossimo. Ora spazio al Grande Basket Eurolega con i nostri Alberto Marzagaglia e Lorenzo Lubrano. Ciao a tutti!
Ti è piaciuta questa puntata di Nerdpoint?
Corri a commentarla su Instagram e Twitter.
Seguici, ci trovi con il nostro nome, Nerdpoint.